Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Stordi e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma, in regia Luciana Fantini ed Eva Rohrmann, per la parte tecnica Mario Scatton. Oggi parliamo di bronchite e il punto di vista è dedicato a Mario Capecchi, premio Nobel per la medicina. La bronchite cronica e l'asma colpiscono più del 20% della popolazione di età superiore ai 65 anni e rappresentano per questa fascia di popolazione la terza causa di patologia cronica dopo l'artrosi, l'artrite e l'ipertensione arteriosa. Secondo uno studio condotto dall'Istat su un campione di famiglie italiane, il 6,4% della popolazione ha riferito di essere affetto da bronchite cronica o enfisema o asma. Andiamo a vedere cos'è la bronchite con il professor Flaminio Mormile, dirigente medico dell'unità operativa di fisiopatologia respiratoria dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico Gemelli. Professor Mormile.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e benvenuto.
Grazie.
Allora, bronchite, di quale patologia si tratta?
La bronchite è l'infiammazione delle pareti dei bronchi. In genere, però, per bronchite si intende anche la produzione cronica di muco, che è un meccanismo di difesa che le ghiandole dei bronchi mettono in atto per creare una barriera difensiva sulla mucosa bronchiale.
Ci sono vari tipi di bronchite?
Beh sì, senz'altro. Diciamo che la più importante differenziazione è tra le forme di bronchite acuta e la bronchite cronica, che poi può evolvere verso la bronchite cronica ostruttiva con enfisema.
E quali sono i sintomi?
Per quanto riguarda la bronchite acuta...
I sintomi, diciamo, della bronchite acuta, sì.
Sì, per quanto riguarda la bronchite acuta, rientra tra le patologie più comuni che possono prendere persone giovani, persone anziane, persone sane, persone malate. I sintomi tipici sono la tosse, con produzione in genere di espettorato. A volte questo espettorato non viene emesso all'esterno, viene ingoiato, comunque sempre si tratta di una tosse produttiva. A volte invece la tosse è più stizzosa, cioè non si accompagna alla produzione di catarro. Poi possono concomitare i sintomi tipo febbre oppure sintomi tipici di alcune malattie cosiddette influenzali, come il mal di gola, il raffreddore, i dolori muscolari.
Perché insorge la bronchite quando abbiamo uno stato influenzale, come diceva lei? Quali sono le cause?
Ecco? Sì, diciamo che allora, le cause più importanti e più frequenti sono i virus respiratori, che sono una famiglia abbastanza estesa di microrganismi, di cui il virus influenzale è solo uno dei tanti tipi. E esistono anche altri virus parainfluenzali, rinovirus, adenovirus, e poi esistono una serie anche di batteri che possono dare questa sintomatologia. Diciamo che tipicamente le forme virali sono un'infiammazione un po' di tutte le prime vie aeree e quindi prendono contemporaneamente il naso, la gola, la trachea e i bronchi principali.
E quali sono le terapie?
Dunque, per quanto riguarda queste forme acute, diciamo, la maggior parte di queste che riconoscono una causa virale tendono a guarire spontaneamente, questo tanto più facilmente quanto più sana è la persona. Allora, diciamo che la terapia quindi deve soprattutto facilitare il processo naturale di difesa dell'organismo, quindi il riposo, stare al caldo, evitare di sudare o di esporsi a un eccesso di caldo o di freddo. Si useranno dei sintomatici per abbassare la febbre, se il dolore alla gola è forte si daranno degli antinfiammatori, se il raffreddore è molto importante spesso si usano dei cocktail preconfezionati in cui ci sono degli antistaminici e dei congestionanti, però questi vanno usati sempre solo proprio per pochi giorni e per poche dosi, soprattutto le persone anziane, perché non sono esenti da effetti collaterali. Se l'espettorazione, diciamo, è difficile, può essere usato qualche mucolitico, cioè qualche farmaco che facilita lo scioglimento del muco e quindi la sua eliminazione, però bisogna ricordare la cosa più importante è mantenere una buona idratazione, cioè bere molto, perché se non c'è un adeguato apporto di liquidi, questo muco non riesce per forza a fluidificarsi, anzi forse l'acqua è anche quasi altrettanto efficace di questi farmaci mucolitici.
E quando è necessario assumere antibiotici, se è necessario?
Dunque, nella maggior parte delle forme che prendono acutamente persone sane, giovani, l'antibiotico non è necessario. Questo tanto è più vero quanto più il decorso è tipico di una malattia virale, cioè magari un rialzo febbrile che si esaurisce comunque entro 3 giorni, dei sintomi inizialmente molto vivaci che poi tendono a scomparire, appunto la presenza contemporanea di sintomi a carico del naso o della gola. L'antibiotico può essere preso in considerazione dal medico quando i sintomi si prolungano oltre, diciamo, i 5-6 giorni, oppure quando dopo un miglioramento si ha un nuovo peggioramento, cioè una ricaduta che può segnalare il fatto che su questa mucosa infiammata a causa dei virus si è impiantato qualche germe sensibile agli antibiotici. Allora, in questo caso il medico prescriverà l'antibiotico più opportuno, che andrà preso comunque a dosaggio pieno e per almeno una settimana.
Professor Mormile, quando abbiamo questo stato influenzale, quindi con conseguente tosse e bronchite, tendiamo ad assumere dei calmanti per la tosse, dei sedativi, ma è vero che può essere controproducente, perché questi farmaci vanno ad impedire in fondo l'eliminazione del catarro?
Sì, questo è giusto, nel senso che dobbiamo sempre ricordare che il muco, il catarro, è un meccanismo di difesa e quindi la sua viene fatto per creare una barriera, per creare un ambiente in cui i globuli bianchi attaccano i microrganismi e li distruggono, però poi dopo deve essere eliminato perché il suo ristagno potrebbe favorire ulteriore infezione e potrebbe alterare la funzione dell'apparato respiratorio. Quindi, diciamo, l'antitosse di per sé va usato solo in quelle forme in cui la tosse è molto stizzosa e interferisce molto, per esempio, con il sonno. Allora magari una dose serale può essere giustificata. Comunque il mucolitico di per sé non è un antitosse, diciamo, finisce poi per ridurre la tosse perché l'espettorato viene eliminato più facilmente, magari con un colpo solo di tosse invece che con una serie di colpi inefficaci. Quelli di cui stiamo parlando che forse vanno evitati sono proprio i sedativi della tosse, cioè farmaci che non agiscono sulle qualità del muco ma sui meccanismi nervosi della tosse. Questi vanno utilizzati solo quando la tosse è molto molto insistente e fastidiosa.
Professor Mormile, per quanto riguarda invece la bronchite cronica?
Dunque, qui siamo su un campo completamente diverso e di impatto sociale ed economico anche molto importante, oltre naturalmente al carico umano e sofferenza che comporta. Cioè, diciamo, distinguiamo una bronchite cronica semplice da una bronchite cronica ostruttiva con enfisema. La bronchite cronica semplice è semplicemente la produzione cronica di espettorato, diciamo, per più di 3 mesi all'anno, per più di 2 mesi, di 2 anni consecutivi. Vuol dire cioè che questi meccanismi di difesa vengono messi in atto così frequentemente da cronicizzarsi. E questo diciamo che è l'espressione sempre dell'esposizione ad un agente irritante, nocivo. Il più comune, il più importante è sicuramente il fumo di sigaretta, quello che fuma la persona o quello che respira a causa del fumo di altre persone che convivono con la persona. Naturalmente anche gli inquinanti atmosferici giocano il loro ruolo, anche se comunque minore, sempre molto minore rispetto al fumo di sigaretta. Oppure anche alcuni lavori espongono a irritanti, non so, un esempio tipico è quello, non so, dei vigili del fuoco oppure delle persone che lavorando a contatto con polveri di cemento o di cava hanno cronicamente un'espettorazione, diciamo, di difesa.
Questa è la bronchite semplice.
Esatto, e bronchite cronica semplice. E la bronchite cronica ostruttiva è quando questi agenti irritanti che provocano questa iperproduzione di muco provocano anche alterazioni infiammatorie e strutturali a carico dei bronchi, che quindi diventano più stretti, più fibrotici, meno elastici e provocano anche alterazioni invece a livello del corpo del polmone, diciamo quello che viene chiamato il parenchima, cioè gli alveoli vengono distrutti in parte e si forma quella dilatazione che viene chiamata enfisema polmonare, che bisogna ricordare che è una lesione irreversibile, cioè lì dove c'è stata una distruzione delle pareti, degli alveoli, nessuna terapia è in grado di ripristinarli.
E quindi difficoltà respiratoria?
E quindi la bronchite cronica ostruttiva va avanti creando una limitazione alla capacità di muovere aria, cioè un quadro ostruttivo, quindi l'aria tende a intrappolarsi all'interno dei polmoni che diventano più grossi e soprattutto compare l'affanno inizialmente solo sotto sforzo, poi nelle forme più gravi anche a riposo.
A questo punto le volevo chiedere come possiamo difendere i bronchi, ma lei ha già dato delle risposte, il fumo, gli agenti inquinanti.
Sì, allora intanto bisogna dire che diciamo la lotta al fumo non è mai abbastanza, nel senso che l'Italia dal 2005 è proprio all'avanguardia in Europa con le leggi antifumo. Adesso purtroppo l'attenzione su questo si è un po' allentata e quindi di conseguenza incominciano a esserci più persone in giro che diciamo sfidano il divieto perché vedono un certo lassismo nel controllarlo. Comunque in Europa sono rimasti estremamente colpiti, anche altri paesi avevano un po' di pregiudizi nei confronti degli italiani nella loro capacità di seguire delle regole che si davano, del fatto che invece c'è stato un grosso successo di questa legge e che c'è stata una riduzione anche del numero dei fumatori. Però diciamo bisogna continuare a tenere l'allerta alta. Oltre al fumo di sigaretta, naturalmente bisogna promuovere ambienti diciamo sia nella città sia nelle
abitazioni,
nei posti di lavoro soprattutto, il più pulite possibile dal punto di vista dell'aria. Questo è molto importante, anche alcune forme di riscaldamento, per esempio, la legna bruciata provoca molto particolato che è irritante per i bronchi, quindi insomma bisogna così. Un'altra cosa importante è fare una diagnosi precoce, tutti i fumatori dovrebbero fare una spirometria, cioè un esame che è molto semplice, che consiste nel soffiare in un tubo che misura i volumi e i flussi che la persona è in grado di muovere.
Questo per scoprire eventualmente un enfisema?
Sì, con questo si può vedere se la funzione respiratoria è normale o se incomincia a esserci una riduzione di questi flussi, cioè un quadro ostruttivo. E il quadro ostruttivo poi, diciamo, con degli esami opportuni si può distinguere nelle forme più di tipo asmatico e più di tipo bronchitico o enfisematoso. Comunque l'importante è che una diagnosi precoce può portare, per esempio, la persona a smettere di fumare oppure a iniziare una serie di attenzioni, di terapie che possono rallentare o fermare il progredire della malattia, che sennò può progredire molto anche gravemente fino all'insufficienza respiratoria grave.
Professore, siamo in conclusione, è utile il vaccino antinfluenzale?
Senz'altro sì, il vaccino antinfluenzale è indicato soprattutto nelle persone anziane, nelle persone che hanno delle condizioni croniche di malattia a carico dei polmoni o del cuore soprattutto. Questo perché in queste persone un'influenza può poi complicarsi con polmonite o con un peggioramento delle condizioni cardiorespiratorie anche grave. Bisogna ricordare però che il vaccino antinfluenzale copre molto bene dalle infezioni di influenza, ma lascia scoperti dalle altri virus respiratori. Quindi quando la persona dice mi sono vaccinato ma mi sono preso ugualmente l'influenza, è probabile si sia preso un'altra virosi e dà diciamo una colpa che il vaccino non ha.
Salutiamo allora il professor Flaminio Mormile. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie e buongiorno.
Era il professor Flaminio Mormile, dirigente medico dell'unità operativa di fisiopatologia respiratoria dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Ed eccoci nel piccolo spazio del punto di vista sull'assegnazione del premio Nobel per la medicina 2007 a Mario Capecchi insieme con Oliver Smithies e Martin Evans. Motivazione ufficiale le loro scoperte del principio per introdurre specifici geni nei topi tramite cellule staminali embrionali. Abbiamo chiesto un commento al professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica presso l'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Ascoltiamo.
Mario Capecchi è un personaggio ben noto a tutti gli addetti ai lavori nel campo della genetica e della biologia molecolare, in virtù della sua invenzione degli animali transgenici. Personalmente l'ho conosciuto nel 99 in occasione di uno stage estivo presso l'Università dello Utah Salt Lake City, dove lavora ormai da moltissimi anni. La nostra amicizia si è consolidata in occasione del simposio sul genoma umano tenutosi a Napoli nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo del 2000. E da lì è nata l'opportunità di avviare una collaborazione che poi si è concretizzata con l'accoglimento nel suo laboratorio del nostro giovane ricercatore Eugenio San Giorgi. Dalla viva voce di Mario ho ascoltato il racconto delle traversie della sua infanzia trascorsa vagabondando nel nord Italia durante la guerra, fino a che la madre lo ritrovò e lo portò negli Stati Uniti, dove poi ha vissuto il resto della sua vita. Il racconto delle difficoltà che inizialmente ha avuto nel persuadere la comunità scientifica che la sua idea di produrre animali geneticamente modificati era realizzabile. La tenacia con la quale ha comunque perseguito questo progetto e infine il trionfo che ha coronato i suoi sforzi. Mario è una persona molto schiva e riservata e non credo che abbia sofferto della scarsa esposizione mediatica che ha avuto prima della conquista del Nobel. Ma a me si è consentito dire che la grandezza delle sue scoperte avrebbe meritato anche prima di essere portata all'attenzione del grande pubblico. Purtroppo stampa e televisione troppo spesso rincorrono sensazionalismi sotto cui si trova poi ben poca sostanza. Lavorando su embrioni, Mario opera in un campo eticamente sensibile. Una volta gli posi la domanda in maniera diretta: intendi lavorare anche sugli embrioni umani? La risposta è stata un no netto, un no che ha rafforzato la mia convinzione che questa sperimentazione debba essere condotta su animali fino al giorno, probabilmente non vicinissimo, ma che comunque verrà, in cui i risultati ottenuti con questa sperimentazione possano essere ragionevolmente applicati all'uomo in una prospettiva esclusivamente terapeutica.
Era il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Policlinico Gemelli, sul Nobel per la Medicina 2007. Effetti collaterali termina qui. Potete ascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Vi informiamo inoltre che a partire dal prossimo 9 novembre questa rubrica verrà anticipata di 5 minuti. Il nuovo orario sarà alle ore 11.30. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.